Oggi esaminiamo più da vicino le funzioni che vengono esercitate dalla nostra Corte Costituzionale. Ieri abbiamo visto come essa si forma e come essa si colloca nel complesso, insomma, del sistema degli organi di giustizia costituzionale. Alla Corte Costituzionale è dedicato il titolo sesto della seconda parte della Costituzione e l'articolo 134 ci dice: la Corte Costituzionale giudica sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge dello Stato e delle Regioni, sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni e tra le Regioni, sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica a norma della Costituzione. Quindi abbiamo un elenco di funzioni che evidentemente è un elenco chiuso. Questioni di legittimità costituzionale, conflitti e giudizi di accuse. Poi è stato aggiunto il giudizio sulla ammissibilità del referendum. Di questo dobbiamo parlare. Dei giudizi di accusa possiamo liberarci subito perché è una cosa talmente piccola che non ha una vera incidenza. I giudizi di accusa erano i giudizi di impeachment nei confronti del Presidente della Repubblica e dei ministri. Ma dopo lo scandalo Lockheed e visto le complicazioni del processo penale di fronte alla Corte, si è fatta una legge di revisione costituzionale con cui il giudizio di accusa per i ministri, per reati ministeriali, cioè per reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, è demandato a un giudice ordinario, il cosiddetto Tribunale dei Ministri. Per cui oggi questo meccanismo del giudizio d'accusa è riservato soltanto per i reati compiuti dal Capo dello Stato nell'esercizio delle sue funzioni. E questi reati, forse vi ricorderete, sono soltanto a fattispecie tipiche: l'alto tradimento e l'attentato alla Costituzione. Non sono reati che vengono compiuti facilmente, e di conseguenza questo capitolo della giustizia costituzionale è un capitolo che in sostanza conta poco. Merita ricordarlo perché c'è un meccanismo qui per cui la Corte, per questi giudizi, viene integrata, si chiama Corte integrata, con 16 membri laici, che si aggiungono a quelli 15 togati. I togati sono i giudici della Corte, i laici sono cittadini che vengono piacevolmente estratti in una lista predisposta all'inizio di ogni legislatura. È una corte penale in cui la componente togata è una componente minoritaria. Chiudiamo la parentesi su questa questione che non ci interessa niente, o ci interessa davvero poco, e concentriamoci invece in queste lezioni innanzitutto sulla questione di legittimità costituzionale. Poi parleremo dei conflitti e dell'ammissibilità del referendum. Dice il 134: controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge. Allora, legittimità è la prima parola interessante. Costituzionale, legittimità costituzionale delle leggi, degli atti con forza di legge dello Stato e delle Regioni. Vedete, c'è un innesto della teoria delle fonti su questa questione della giustizia costituzionale. Primo, che cosa vuol dire legittimità costituzionale? Vuol dire che la Corte Costituzionale è chiamata a verificare la conformità di leggi e atti con forza di legge rispetto a Costituzione. Non solo la Costituzione, ma anche a tutte gli atti e le norme che sono protette dalla Costituzione. Qui si pone un problema, cioè di quale sia il parametro del giudizio della Corte. Il giudizio della Corte ha come oggetto le leggi e gli atti con forza di legge, come parametro la Costituzione, le leggi costituzionali e qualcos'altro che adesso dobbiamo capire. Le leggi costituzionali ovviamente sono fonti parificate alla Costituzione, per cui non si crea un problema. Problema si crea invece per quelle situazioni che vengono chiamate parametro interposto. Vi faccio alcuni esempi. Pensate alla legge di delega. La legge di delega è una legge ordinaria. Da questo punto di vista, il decreto legislativo delegato che va contro la legge di delega va contro a un atto parificato al decreto legislativo. Il decreto legislativo è un atto con forza di legge, la legge di delega è una legge, quindi dovremmo dire che il decreto legislativo abroga la legge. Ma questo è palesemente incomprensibile. Si dice che in questi casi la legge di delega funziona come parametro interposto perché è protetta dall'articolo 76. L'articolo 76 dice a quali condizioni può essere emanata la legge di delega e a quali condizioni l'attuazione della legge di delega è legittima. Ossia un decreto legislativo che andasse contro la delega sarebbe indirettamente in violazione dell'articolo 76. E quindi la legge di delega si pone come un parametro interposto tra il decreto legislativo e l'articolo 76. Altro esempio, articolo 11. L'articolo 11, ricorderete, è la norma che legittima l'applicazione diretta di norme comunitarie nel nostro ordinamento. Si dice il Trattato dell'Unione Europea è un atto che è protetto dall'articolo 11 che prevede la cessione di sovranità sul piano di reciprocità e così via. Questo significa che quando un giudice impugna una legge italiana perché viola una norma comunitaria, e lo può fare soltanto se la norma comunitaria non è self-executing, perché se no la applica direttamente nel giudizio, ma di fronte alla norma comunitaria non direttamente applicabile, che non ha effetto diretto, il giudice italiano impugna la legge italiana e la impugna per violazione dell'articolo 11. E da questo punto di vista la norma comunitaria fa da atto interposto. Ancora un altro esempio di norme interposte. 117, terzo comma. Cesare Mainardis vi ha spiegato la competenza concorrente delle regioni. La concorrenza tra legge regionale e legge statale è organizzata in questo modo, che la legge regionale si occupa di fornire il dettaglio d'attuazione di una norma di principio fissata dalla legge statale, quindi la concorrenza è la legge statale fissa il principio, la legge regionale fissa la norma di dettaglio, Se vi è contrasto tra queste due leggi, la prevalenza è della legge statale, pur essendo una prevalenza tra fonti di pari grado, è una prevalenza che comporta illegittimità, per il semplice fatto che la prevalenza del diritto della norma di principio statale è protetta dall'articolo 117, che dice che le regioni possono emanare norme in quell'elenco di materie nel rispetto dei principi fissati dalla legge dello Stato. Oggi abbiamo, dopo la riforma del 2001, un meccanismo molto importante che ha modificato parecchio le nostre concezioni sull'ordinamento, che è il 117 primo comma. 117 primo comma dice questo. La potestà legislativa, notate, la potestà legislativa non è limitata alle regioni, ma anche quella dello Stato, è esercitata dallo Stato e dalle regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. Ora, che le leggi rispettino la Costituzione potevano risparmiarselo di dire, era implicito questa riforma del 2001, che le leggi debbano rispettare gli obblighi comunitari potevano risparmiarselo da dire, perché lo dovevano dire 30 anni fa e non adesso, quando è pacifico. Quello che è la novità, invece, la novità che ha fatto molto discutere, è la norma che dice che le leggi devono rispettare gli obblighi internazionali. Questa è una norma di grande importanza, perché fino allora la Corte Costituzionale, vi ho già accennato a questa cosa, ma aspettavo questa occasione per ribadirvela, la Corte Costituzionale ha detto: i trattati internazionali stanno nell'ordinamento internazionale, non stanno nell'ordinamento nostro. Nell'ordinamento nostro le norme dei trattati entrano in forza di leggi italiane, per cui in forza o dell'ordine di esecuzione o di specifiche leggi di attuazione dei trattati. Ergo, le norme dei trattati entrano nel nostro ordinamento veicolati da atti normativi dello Stato italiano e assumono il rango nella gerarchia di questi atti. Se l'ordine di esecuzione è contenuto in una legge ordinaria, le norme dei trattati si producono in forza a quella legge ordinaria. Di conseguenza quella legge ordinaria abrogherà le norme precedenti, ma le norme che essa pone non resistono all'abrogazione da parte di leggi successive, una legge normale. Questo significava una cosa piuttosto difficile da continuare a sostenere nel mondo della globalizzazione, e cioè che l'Italia poteva ampiamente fregarsene di dare attuazione ai trattati. L'Italia stipula un trattato, poi lo ratifica, assume dell'obbligazione sul piano internazionale, ha l'obbligo internazionale di adeguare il suo ordinamento a quel trattato, ma se non lo fa le sanzioni sono internazionali, sul piano interno non succede niente. Se l'Italia fa una legge di attuazione di un trattato e dopo qualche mese decide di fare delle norme contrarie, quelle norme contrarie per l'ordinamento interno abrogano le norme di attuazione del trattato, anche se questo crea un illecito internazionale. Vuol dire che subiremo delle sanzioni internazionali, ritireranno qualcuno, ritirerà l'ambasciatore, manderanno una nota di protesta o, in peggiore dei casi, ci bombardano un po'. Fine. Ma sul piano ordinamento interno, questa è la vecchia dommatica, nulla accade. La nuova legge abroga quella vecchia. Adesso, invece, in forza di questo articolo 117, primo comma, la Corte ha cambiato giurisprudenza, l'ha fatto molto di recente, con un paio di sentenze del 2007, dando pieno significato a questa norma e dicendo: attenzione, questa norma ha cambiato lo status dei trattati internazionali, per cui oggi la legge italiana che contraddice un obbligo assunto dai trattati internazionali è illegittima. Ovviamente i trattati internazionali non sono diventati norma costituzionale, ma il 117 primo comma costituisce questo meccanismo di protezione attraverso un parametro interposto, che in questo caso è il trattato internazionale. Un altro caso di parametro interposto. E potremmo anche vedere altre situazioni del genere, però non voglio scocciarvi troppo. Pensate per esempio a tutti i casi in cui si ha di fronte un atto, una legge rinforzata. Una legge rinforzata per procedimento, una legge rinforzata per, sì, soprattutto per procedimento. Domani il Parlamento italiano si scoccia e fa una legge che limita i diritti dei culti acattolici, dei culti non cattolici. Questa legge potrebbe essere dichiarata illegittima nella misura in cui contraddice altre leggi assunte col meccanismo dell'intesa, perché quelle leggi in qualche modo sono protette dall'articolo 8. Anche l'articolo 8 potrebbe funzionare da norma che introduce un parametro interposto. Le leggi con intesa. Allora, quando si parla di legittimità costituzionale non si parla soltanto di protezione delle 138 articoli della Costituzione e di protezione delle non tantissime leggi costituzionali. Ma il meccanismo della Costituzione fa sì che anche tra atti dello stesso livello gerarchico, cioè atti che stanno al livello di fonte primarie, anche lì ci possono essere leggi che sono incostituzionali perché contraddicono altre leggi ordinarie. E questo perché la Costituzione crea un sistema di competenze riservate. Quello che è riservato alla legge di delega non può essere sostituito dal decreto delegato. Quello che è riservato alla legge statale di principio non può essere sostituito dalla legge regionale. E così via. È un meccanismo di complicazione, di articolazione dell'ordinamento che fa sì che a certe volte casi di legittimità sorgano per contrasto tra legge e legge. Vi è chiaro questo ragionamento? Sveglia. Sveglia, è presto primavera, magari. Poi si parla di leggi e atti con forza di legge, dello Stato e della Regione. Notate che non esistono atti con forza di legge delle regioni, per cui sono qui dentro compresi le leggi statali, le leggi regionali e gli atti con forza di legge statali. Potrebbe non essere complicato la soluzione interpretativa di questa cosa se non ci fossero alcuni problemi. Primo, cosa si intende per legge? La Corte ha ritenuto che per legge si intenda la legge formale, cioè l'atto normativo approvato dal Parlamento col particolare procedimento, e questo comprenda sia la legge ordinaria che la legge costituzionale. Anche la legge costituzionale è legge. Anche la legge costituzionale può essere oggetto di giudizio di legittimità costituzionale. Così come ci possono essere situazioni in cui una legge ordinaria viene giudicata incostituzionale per violazione di un'altra legge ordinaria, il problema è il parametro interposto, ci possono viceversa essere situazioni in cui una legge costituzionale è giudicata incostituzionale per violazione della Costituzione, e cioè per la violazione di un atto di pari grado. Stiamo parlando di fenomeni di illegittimità sul piano orizzontale. Il che non è una cosa tanto facilmente digeribile. Se pensate che una legge costituzionale è per definizione la legge con cui si modifica la Costituzione. Quindi se si modifica la Costituzione vuol dire che la nuova legge costituzionale è diversa in contrasto con la vecchia legge costituzionale. Giusto? Il concetto di riforma, no? Allora bisogna riuscire a capire in quali circostanze questa riforma costituzionale non si traduce nell'abrogazione del vecchio testo, ma in legittimità del nuovo testo. Questo è il problema. Ci sono stati dei casi storici. Non è che siano frequentissime le leggi costituzionali dichiarate illegittime, no? E in un caso questo è successo, ed è il caso dello Statuto della Regione Sicilia. Lo Statuto della Regione Sicilia era stato approvato nel 1946, cioè prima dell'entrata in vigore della Costituzione, e poi l'Assemblea Costituente, nella fretta degli ultimi mesi, dopo aver licenziato il testo della Costituzione, ha emanato una serie di leggi costituzionali con cui i vecchi statuti sono stati recepiti. Per cui il vecchio Statuto della Sicilia, messo a punto nel 1946, è stato recepito in blocco con legge costituzionale, dicendo poi al legislatore, cioè al Parlamento che sarebbe stato eletto, c'hai alcuni mesi di tempo per provvedere alla omogeneizzazione dei due testi. Ma naturalmente il nostro legislatore già da piccolo si dimostrava alquanto pigro e non ha fatto questa operazione, per cui il testo che noi abbiamo oggi dello Statuto siciliano e ancora il testo approvato nel 1946, salvo alcune parti che sono state modificate di recente e salvo una parte che è stata dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale. Questa parte riguarda, guarda caso, l'Alta Corte di Giustizia per la Regione Sicilia. Nel 1946, emanando con atto con forza di legge lo Statuto Provvisorio della Sicilia, il legislatore italiano nel periodo di transizione introdusse un organo tipicamente federale, e cioè un giudice paritetico, nominato per metà dalla Regione e per metà dallo Stato, che aveva il compito di valutare i conflitti tra Regione e Stato e anche la legittimità delle leggi, dicendo siccome la Regione Sicilia ha delle competenze garantite e riservate, le leggi dello Stato possono essere impugnate di fronte all'Alta Corte di Giustizia se violano lo Statuto della Sicilia, e d'altra parte le leggi siciliane possono essere impugnate se vanno contro oltre i loro limiti. Questo organo di giustizia tutto speciale non è stato mai omogeneizzato con la Corte Costituzionale. Cioè quando nel 1948 è entrato in vigore la Costituzione ha previsto la Corte Costituzionale, e tra le competenze della Corte Costituzionale c'è anche quella di giudicare i conflitti e i giudizi sulle leggi Stato-Regione, non si è provveduto ad eliminare l'Alta Corte di Giustizia, per cui l'Alta Corte di Giustizia è rimasta in vigore. Lo Stato ha smesso di nominare i suoi membri, ma la Regione Sicilia ha continuato a lungo a nominare i suoi membri, dotarli di stipendio, di uffici, di macchine, eccetera. E un bel giorno ha posto anche il problema che le leggi siciliane non dovevano essere impugnate di fronte alla Corte Costituzionale, ma dovevano essere impugnate di fronte all'Alta Corte di Giustizia. Dal punto di vista, diciamo, di teoria dell'interpretazione, questo significava basarsi sul principio di specialità. Il ragionamento che si faceva, per nulla sbagliato, è: c'è una regola generale, tutte le leggi di Stato, Regione, eccetera, sono di competenza della Corte Costituzionale. Poi c'è una regola speciale, quella che vige per la Regione Sicilia. Le leggi della Regione Sicilia hanno giurisdizione esclusiva in capo all'Alta Corte di Giustizia. Quindi veniva difesa questa la permanenza di queste due corti in base al ragionamento genere specie, applicazione del principio del criterio della specialità. La Corte Costituzionale chiamata a giudicare è l'impugnazione dello statuto. Primo dice lo statuto, benché legge costituzionale, può essere giudicato illegittimo, perché non tutte le leggi costituzionali sono di per sé legittime. Siccome la Costituzione prevede dei limiti, per esempio l'articolo 138, non si può cambiare la forma repubblicana e tutto quello che poi ne consegue e che già vi ho raccontato, se esistono dei limiti alla revisione costituzionale, ci deve essere un giudice che fa valere questi limiti, e questo giudice non può che essere la Corte Costituzionale. Di conseguenza è stata lì che si è introdotta per la prima volta il principio, la ratio decidendi per cui le leggi costituzionali possono essere impugnate di fronte alla Corte Costituzionale, e il concetto di legge formale include perciò anche la legge formale costituzionale. Questa è stata la ratio decidendi stabilita in quella sentenza. Dopodiché, stabilito questo, la Corte ha sviluppato un ragionamento che ha portato a dire: l'Alta Corte di Giustizia prevista dallo Statuto non può essere più in funzione, e di conseguenza ha dichiarato illegittima quella parte dello Statuto per violazione delle norme costituzionali sulla unicità della giurisdizione costituzionale. Come vedete, già allora è stato un intervento della Corte Costituzionale a bonificare un incasinamento del sistema legislativo. Come vi dicevo, poi giurisprudenza ha avuto successive applicazioni. La Corte in altre occasioni ha detto: attenzione, il livello della Costituzione, il livello gerarchico della Costituzione non è omogeneo, perché nella Costituzione ci sono norme di principio, i principi fondamentali, e norme di dettaglio, e non hanno la stessa resistenza al cambiamento gli uni e gli altri. La Corte ha detto: certe norme di dettaglio possono essere cedere, per esempio, di fronte alla normativa comunitaria. La prevalenza del diritto comunitario può portare anche a eliminare o a derogare norme costituzionali di dettaglio. Lo ha detto con riferimento a cose molto specifiche, per esempio a certe competenze delle regioni speciali. Lo statuto della regione speciale parla di una certa competenza della regione rispetto agli istituti bancari, esce la norma comunitaria che liberalizza gli istituti bancari, la mettiamo così per non entrare nelle complicazioni, e quindi toglie la funzione. Le regioni hanno assegnata dal loro statuto speciale, leggi costituzionali, una funzione, ma le norme comunitarie dicono che quella funzione non può essere più esercitata dai poteri pubblici. La Corte Costituzionale, secondo me con una giurisprudenza che poteva essere scritta in maniera diversa, dice: non c'è problema. Quello che è importante è che le norme comunitarie non incidono sul piano dei principi fondamentali, ma possono derogare una serie di norme di dettaglio. Questo è stato ribadito con riferimento ad altre fonti provenienti da altri ordinamenti, per esempio per quanto riguarda il diritto concordatario, il concordato. La Corte ha ammesso che ci siano deroghe su alcune queste problematiche costituzionali, perché le norme concordatarie prevedono delle cose un po' diverse, ma ha detto mai il concordato può toccare principi fondamentali. E ha annullato una norma della legge matrimoniale concordata con il Vaticano perché non garantiva il diritto di difesa delle donne nel matrimonio, delle minorenni. Cioè, alcune situazioni in cui la Corte ha detto, attenzione, ci sono dei principi fondamentali della Costituzione che non possono mai essere derogati. Questo anche con le riforme costituzionali. Vi leggo un passo, sentenza 1146. La Costituzione italiana contiene alcuni principi supremi che non possono essere sovvertiti o modificati nel loro contenuto essenziale, neppure da leggi di revisione costituzionale o da altre leggi costituzionali. Tali sono tanto i principi che la stessa Costituzione esplicitamente prevede come limiti assoluti del potere di revisione, quale riforma repubblicana, quanto i principi che, pur essendo espressamente menzionati fra quelli non assoggettabili al procedimento di revisione, appartengono all'essenza dei valori supremi sui quali si fonda la Costituzione italiana. Questo è un classico obiter dictum, nel senso che non sta giudicando di leggi costituzionali, qua la Corte sta giudicando di norme di importazione comunitaria. Però questo mi pare, me lo ricordare che fosse questo il caso. Il ragionamento comunque è questo. Allora noi abbiamo la possibilità che la Corte valuti la legittimità anche di leggi costituzionali, laddove le leggi costituzionali minaccino i principi fondamentali, i valori fondamentali del sistema costituzionale. Ulteriore problema, che è un problema non più urgente come lo era una volta, ma ancora adesso si può riproporre. Nel concetto di leggi e di atti con forza di legge è da comprendere anche la tipologia di atti che oggi non esiste più ma apparteneva al vecchio ordinamento giuridico, cioè gli atti emanati in costanza di fascismo e in costanza di Regno d'Italia sono anch'essi rapportabili alle leggi e gli atti con forza di legge sottoponibili a giudizio. Notate che tra questi, per esempio, c'è il codice penale, c'è il codice civile, non sono atti così piccoli. Ci sono una serie di leggi, decreti che hanno la forza di decreto legge. Per tutti questi la Corte Costituzionale ha elaborato una teoria che dice questo. Le leggi pre-repubblicane possono essere sindacate soltanto per vizi sostanziali o materiali, come si mette nel manuale formale materiale, sì, mettiamo, per vizi materiali, non anche per vizi formali. La distinzione è una distinzione classica di noi giuristi, forma e sostanza, forma e materia. Il vizio formale è un vizio che guarda essenzialmente al procedimento, alla forma delle cose, la competenza dell'organo, il procedimento seguito dall'organo. Vizi materiali invece riguarda il contenuto normativo. Per cui se la legge consente di discriminare lo straniero, la legge è colpita da un vizio materiale. Ma se invece il decreto delegato è emanato dopo la scadenza del termine fissato dalla legge di delega, quello è un vizio formale. E questa è una distinzione che corre sempre nei nostri discorsi e nelle impugnazioni di fronte alla Corte. Allora dice la Corte Costituzionale, attenzione, le leggi precedenti della Repubblica sono tutte sindacabili per vizi materiali, non anche per vizi formali, perché evidentemente non si può imputare a quegli atti di non essere stati assunti con le forme della Costituzione. Per esempio, la Costituzione dice che le leggi devono essere emanate dal Presidente della Repubblica, allora c'è il Re, non è che questo può comportare un vizio, perché sennò cade l'intero ordinamento. Vedete, questo è un discorso estremamente importante nei primi anni di vita della Corte, quando la Corte si è dovuta misurare con un problema storico enorme, cioè essere la Corte che difende la Costituzione nuova repubblicana di fronte a un ordinamento che è il vecchio ordinamento. Noi, vi ricordo, non abbiamo avuto rotture dell'ordinamento giuridico come Germania. L'ordinamento giuridico è transitato dal mondo liberale a quello fascista e poi da quello fascista a quello transitorio, da quello transitorio all'ordinamento attuale, senza rotture. E di conseguenza noi applichiamo ancora i codici degli anni 30-40 e soprattutto noi abbiamo ereditato dagli anni 30 il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. La parte, diciamo, di applicazione del codice penale più fascista che più fascista non si può. Bene, la Corte ha detto, noi non possiamo impedire, perché questa è stata una scelta politica, una scelta voluta, la continuità dell'ordinamento, e quindi non possiamo opporre la non regolarità formale degli atti. Tutto ciò che ha la firma del Re non ha la firma del Presidente della Repubblica, quindi leggi, atti con forza di legge e regolamenti cadono perché non sono emanati dal Presidente della Repubblica. Questo sarebbe un modo di usare i vizi formali per tagliare nettamente l'ordinamento. Cadrebbe anche, che so io, il Codice Civile, perché il Codice Civile è stato emanato con Regio Decreto. Allora la Corte dice no, i vizi formali non sono opponibili. Però questo non significa che il vecchio corpo normativo resti applicabile ignorando la Costituzione, cioè che la Costituzione non riesca a imporsi come regola applicabile anche al vecchio corpo normativo. E voi capite che questo è stato un passo decisivo della Corte, un passo decisivo. Quando la Costituzione è stata varata, l'atteggiamento che hanno avuto giudici e giuristi è stato l'atteggiamento di dire bel documento, interessante, adesso lo mettiamo in cantina e noi continuiamo a applicare il diritto. Cioè l'idea che la Costituzione fosse regola da applicare nei tribunali è un'idea che ci ha messo degli anni a imporsi ai giuristi. Questo è anche uno dei motivi per cui nell'ordinamento didattico si tende a dire il diritto costituzionale è materia del primo anno e non è una materia professionalizzante. Voi in concorso di magistratura portate diritto ecclesiastico, che è molto professionalizzante, ma non diritto costituzionale magari. Adesso le cose cambiano, ma l'impostazione è quella di una separatezza, cioè di un corpo di norme che non ha un'immediata applicabilità. E invece non è ovviamente più così. E non è più così soprattutto perché alcune di queste scelte della Corte sono state decisive. Quando la Corte dice anche le leggi pre-repubblicane possono essere sindacate per vizi materiali, vuol dire che si assume il compito di sindacare tutte le zone di antinomia tra un codice fascista e un testo unico delle leggi di pubblica sicurezza che più fascista non si può e una Costituzione antifascista, che è il compito che ha ovviamente impegnato la Corte per una ventina d'anni. È soltanto in forza delle sentenze della Corte Costituzionale che noi abbiamo omogeneizzato corpi normativi pensati per tutte le altre cose con la Costituzione. Facciamo una pausa, che fa sempre bene.